Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Francesco e Santa Chiara, affidiamo la Madonna a questi due santi, questi catechesi. Da stasera come se iniziamo tipo questi esercizi spirituali, no? Tipo queste catechesi che faremo per 8 giorni, no? Un'oretta penso, se Dio vuole. È così. E iniziamo, ci leggiamo un passo della scrittura. Dice il Signore a Matteo 16, 26, infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? E anche il Vangelo che abbiamo letto oggi, Luca 12, 13, no? Noi leggiamo da più avanti, no? Quando Dio dice a quest'uomo che si preoccupa, non so, invece di fare del bene agli altri con i suoi beni, di accumulare per se stesso, no? Accumula, accumula, si fa dei granai più grandi, no? Più grandi. Allora il Signore gli dice così. Lui diceva, no? Dopo aversi fatto tutta questa fortuna, messi i soldi in banca, facciamo conto, no? Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni e per molti anni riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Oggi il problema odierno, io lo dico spesso, il problema dei problemi, no? È che la gente si è dimenticata del senso della vita. Io molto spesso faccio questo esempio della partita di pallone. Immaginate una partita di pallone dove i giocatori fanno cose buone. Cioè fanno i dribbling, sapete il dribbling che cos'è? Superare l'avversario, no? Allora, facciamo conto, c'è l'attaccante, viene il terzino e lo supera, viene un altro terzino, il mediano, non mi ricordo chi sono, e lo supera, è così. E queste sono le cose che facciamo ogni giorno, no? E uno fa l'esame, quell'esame, si laurea, a fare quella vacanza lì, riesce a fare quel lavoro, no? Si sposa, tutte queste cose qui, che sono cose buone. Però immaginate che uno fa tutti questi dribbling, ma mancano le porte, no? Manca il fine della partita. Quindi uno fa tutti questi dribbling, come noi facciamo sulla terra, però purtroppo se fermi uno di questi giocatori, se fermi un uomo oggi e gli dici, ma tu perché stai giocando questi 90 anni, no? Perché vivi? A che servono questi 90 anni, riportate alla partita questi 90 minuti della partita. E molti non sanno rispondere a questa domanda. Questa è la prima domanda, no, che dovremmo farci. Noi stasera ci dovremmo andare a dormire. Dici, ma io perché sto qua sulla terra? Non è che voglio mettere in crisi, no? Perché qualcuno si può. A queste domande si può suicidare, no? Perché, veramente, perché a volte uno non ci ha mai pensato, perché noi purtroppo siamo come dei drogati, sapete un drogato che fa? Passa da una dose di droga a un'altra dose di droga, cioè lui vive per drogarsi, quindi cerca di trovare i soldi oggi per farsi un'altra dose, no? Una volta l'eroina, ora è più di moda la cocaina, e va avanti così. E E noi facciamo così, passiamo da un piacere all'altro. Ma qual è il senso di tutta la nostra vita? Perché viviamo? Qualcuno può dire, vabbè, per crescere i figli, ma un giorno i figli li devi lasciare. Per farmi la casa, un giorno la casa la devi lasciare. Per realizzarmi nel lavoro, un giorno il lavoro lo devi lasciare. Allora perché viviamo? Questo è importante, perché se uno, noi, anche che andiamo in chiesa, noi abbiamo chiaro questa, dove dobbiamo tirare il pallone, uno può fare un sacco di dribbling nella vita, cose bellissime, no? Fa così e poi va a segnare nella sua porta, diciamo, tira il pallone nella tribuna, così, no? Negli spalti. A che valso tutto quello che ha fatto? Io lo dico spesso, una volta mi ricordo, tornavo da un paese, cioè dal casale di Ugento, e c'era un uomo negli uliveti che si rompeva la schiena negli ulivi. E dentro di me pensavo, guarda, quest'uomo chissà, forse sono 70 anni che sta rompendo la schiena negli uliveti, e se un domani non va in paradiso perché, non so, odia a morte suo fratello, oppure perché ha tolto dalla sua vita Dio la porta, perché la nostra porta è Dio, no? Non so se... è Dio. Allora se togliamo Dio dalla nostra vita... Sapete, Dio non è un optional, no? Non è una cosa facoltativa. Molte persone a volte si fanno le catechesi, no? Dice, beh, io non ci voglio credere a Dio, no? Non credo a Dio, non credo al demonio, non voglio credere a niente. Io molto spesso parlo con qualcuno e dico, va bene, no? Oppure con qualcuno anche di un'altra religione. Il problema è che un giorno, arriverà il giorno che Dio ti chiama, sapete, la vita passa velocemente, passa... ma vi dico delle cose per non farvi spaventare, diciamo, però così lo dico... Una volta c'erano due carabinieri che hanno messo a fianco a Padre Pio, no, Padre Pio lo incontreremo fra qualche giorno, andiamo a San Gianni Rotondo, hanno messo due carabinieri vicino a Padre Pio perché c'era la gente che gli saltava addosso, come il Papa, no? Come il Papa Francesco, gli saltava addosso, no? E quindi, una volta mi ricordo che Padre Pio uscì dalla... a volte passava col cordone e faceva... Così, no? No, perché adoravano a Padre Pio. Adoravano a Padre Pio, allora lui faceva così e poi il guardiano diceva, ma perché sei così duro quando esci? E Padre Pio dice, guarda la tonaca, mi hanno tagliato la tonaca con la forbice. così, no? O il cordone, non mi ricordo, una cosa. Facevano così, quindi passava. Allora gli hanno messo questi due carabinieri. Allora Padre Pio celebrò la messa e poi disse a uno di questi due carabinieri, vieni in stanza perché ti devo dire una cosa. Questo carabiniere tutto contento va da Padre Pio, no? Che gli deve parlare. E Padre Pio gli dice così. Figlio mio, vai a casa perché fra una settimana devi morire. Quello rimase così, no, tu dopo starei meglio, stai tranquillo, fattimi andare a casa. Il maresciallo non lo voleva mandare a casa, no? Poi Padre Pio si è messo in mezzo e gli hanno dato il permesso, no? No, di morire no. Non serve il permesso. Diciamo. Gli hanno dato il permesso per andare a casa e dopo una settimana, vivo e vegeto, bene, è morto. Sì, veramente. Il carabiniere. Un signore al paese mio stava mangiando, no? Stava mangiando, forse 47 anni, ed è morto. Un altro signore invece gli ha detto alla moglie, mi prepara la pastina. Andata a preparare la pastina, è tornata ed è morto. Oh, ma dico queste cose. sapete, noi non dobbiamo mai avere paura della morte. Sapete, San Lorenzo da Brindisi, no? Quando l'hanno bruciato vivo. L'hanno cotto sulla graticola, no? E c'era il carnefice lì che aspettava che si bruciasse, no? Sapete, io l'ho vista in tanti documenti, la Santa Santorum, l'Enciclopedia Cattolica, no? E tutti quanti attestano questo fatto, quindi è storico, no? E si sentì venire una voce dal fuoco, no? Scusa, senti, senti, qui sono cotto già, girami dall'altra parte, no? Sorridendo. Allora, quando noi stiamo con il Signore, e abbiamo chiara la partita che serve, noi veramente non abbiamo paura manco della morte. C'era bellissimo anche una figura bella, Jacques Fesch, sapete chi è? Fu l'ultimo ghigliottinato della Francia. Questo qui era un figlio di, mi confondo sempre con banchiere o bancario, no, comunque uno che aveva i soldi, il capo della banca, come si chiama? Banchiere. il banca bancario è il capo. Vabbè, comunque avete capito quello che è il capo, no? Il capo bancario, no? E banchiere, vabbè, il banchiere, mi pare che il papà era banchiere. Allora lui voleva dei soldi per farsi una crociera, no? Per andare a, voleva, non so, forse farsi un, questi tipo yacht a vela, no? Questi chiamano, comunque, questi cosi qua. Il papà non gli voleva dare i soldi, allora pensò di andarlo a rubare all'amico del papà, che pure era banchiere. Si portò una pistola così, tanto per mettere paura a qualcuno, solo che l'hanno scoperto, hanno chiamato la polizia, e in questo momento così di tensione così, ha sparato e ha ucciso un poliziotto. E fu condannato alla ghigliottina, mi pare, no? Fu l'ultimo ghigliottinato della Francia. E lui in questi anni di carcere, poco tempo di carcere, si è convertito e ha fatto un cammino di conversione, e se non mi sbaglio è morto in concetto di santità. Non so se l'hanno fatto pure beato, non lo so questo, no? Però hanno fatto il processo e ha fatto un cammino di santificazione brevissimo, diceva tre rosari al giorno, no? Ha avuto la notte, ha fatto un cammino proprio, quello che fanno il cammino, l'iter dei santi, no? La notte dello spirito, tutte queste cose qua, e è morto con la gioia. Tu dovevi vedere la faccia di quando l'hanno arrestato e la faccia di quando l'hanno ghigliottinato. Quando l'hanno ghigliottinato era contento. Mi ricordo anche un quando andiamo a fare le missioni popolari, no? Spesso cantavamo, ma sono passati un po' di anni, sono arrugginito anche nel suonare, no? Così cantavamo un canto delle parole che aveva scritto un malato di AIDS, no? Che prima di morire diceva, ha scritto una poesia, gliel'hanno in questo centro di recupero tossicodipendenti, gliel'hanno musicata, no? E più o meno faceva così: e voglio volare via sugli ali, una cosa del genere, no? Quindi questo malato di AIDS, incontrando il Signore, è morto con la gioia, no? Perché quando tu incontri Dio, come ad esempio una figlia di Padre Pio, figlia spirituale di Padre Pio, c'aveva un tumore e doveva morire. E lei aveva una gioia così grande, no? Di morire e incontrare il Padre, che poi quando Dio l'ha guarita miracolosamente ci è rimasta male. C'è così. E allora, che bello, noi dobbiamo arrivare a questa fede, no? E oggi che bello, abbiamo fatto questa preghiera del Padre, no? Nel luogo dove San Francesco si spogliò, dove ha detto adesso a papà terreno: non sei più tu mio padre, Pietro Bernardone, ma adesso mio padre è Dio. E tuo padre Stefania, Giancarlo, no? Francesca, Francesco Pio, il vostro padre è Dio. Io posso dire, noi possiamo dire a Dio papà. Sapete, i nostri angeli custodi, San Michele, San Raffaele, San Gabriele, non possono dire a Dio papà. Non sono figli di Dio. Noi siamo figli di Dio. Perciò, non so se ve l'ho detto l'altro giorno, il demonio si è ribellato a Dio. Sapete? Esisteva Dio padre. Sì, tutti gli angeli che Dio ha creato, Dio l'ha fatti tutti buoni. Come ha fatto tutti gli uomini buoni. Guardate un bambino, qui abbiamo due bambini. Un bambino lo vedete cattivo. Hitler era un bellissimo bambino a 6 anni, no? Stalin, no? Però poi con l'uso sbagliato della libertà sono diventati mostri, no? Così, no? Da uccidere milioni di persone. Non so se Stalin pure ne ha uccise forse milioni, non lo so. Hanno fatto strage. Noi li giudichiamo, beh, c'è chi li giudica, il Signore. Noi anzi possiamo fare anche peggio, no? Chiediamo a papà che mi... Quindi... Mi sono perso, eh? Chiediamo al Signore che mi... Sì, allora, Dio che ha creato, cioè Dio Padre, no? Nella lista del Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, chi li ha creati a questi? Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, chi li ha creati a questi? Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, no? Chi li ha creati a questi tre? Chi li ha creati? Nessuno! Sapete, questo è importante perché noi, tutto quello che conosciamo, ha un inizio e una fine, no? Almeno, cioè, questa pianta qui prima non c'era e domani non ci sarà, no? Solo noi forse prima non c'eravamo, ma ci saremo sempre, no? Nel futuro. Però prima non c'eravamo, e tu quanti anni hai?
Io? 47.
Di che mese sei nata? dicembre, no? Quindi a dicembre fai 48, eh? Quindi vabbè, 49 anni fa tu non esistevi. Ma Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono sempre esistiti? Non c'è niente che è sempre esistito. Loro sono eterni. E loro hanno voluto creare gli angeli, tutti buoni, no? Tra i quali al primo posto c'era Lucifero, l'angelo della luce, l'angelo più bello che Dio ha fatto, pieno di carismi, di doni. A volte noi cerchiamo i carismi, i doni, no? Sono stati gruppi, a volte anche in parrocchia, no? Si litiga perché uno vorrebbe, diciamo, il ministero dei fiori, il ministero del canto. Ah, me l'ha tolto a me, me l'ha dato a quella, e uno si strappa i capelli, no? Così. Lucifero c'aveva tutti i doni, no? C'era tutti i doni. Secondo posto c'era San Michele Arcangelo, gli arcangeli erano al primo posto. Ora Dio Padre ha pensato di mettere tra il terzo e il quarto posto, cioè Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, cioè dopo Dio, ha pensato di mettere tra il terzo e il quarto posto tutta l'umanità, no? Quindi un giorno Francesca, se rimane fedele al Signore, sarà più grande di San Michele Arcangelo, di San Gabriele, di San Raffaele, i sette arcangeli e di tutti gli angeli, naturalmente anche il suo angelo custode, che governano i satelliti, no? Apparve ai tre bambini di Fatima l'angelo del Portogallo, quindi diciamo l'angelo custode del Portogallo. Quindi lei, Francesca, sarà più grande di tutti gli angeli. Non solo, ma il più grande peccatore della terra, che si converte un minuto prima di morire, che si fa 10 milioni di anni di purgatorio, sarà più grande di San Michele, di San Gabriele, di San Raffaele e sarebbe stato grande, più grande di Lucifero e tutti gli angeli. Allora Lucifero disse, oh, ma com'è? Io ti servo da miliardi di anni insieme e noi dobbiamo andare a servire a questi qua, cenere, pezzi di terra imperfetti, che allora si sono ribellati a Dio, al disegno di Dio, no? Ed ora, ribellandosi, sono separati da Dio, da angeli bellissimi che erano diventati dei demoni e vanno in giro, dice San Pietro, il demonio come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. I demoni vanno in giro e sono loro che ci spingono, è come si dice forse nelle promesse nel battesimo, no? Fonte e causa dei peccati, no? Cioè il demonio è colui che spinge a ribellarci a Dio, ad odiarci, a peccare in tutti i sensi. Anzi, i demoni, sapete, sono specializzati in varie categorie, no? Cioè i demoni di odio, di orgoglio, di superbia, di invidia, demoni, pare Asmodeo, che ha una particolare propensione a distruggere le famiglie. Sono vari tipi di demoni con, diciamo, con specializzazioni come i medici, no? Come l'esercito diabolico, e vanno in giro e fanno pensare naturalmente che non esistono, no? Sì. A volte se uno pensa che non ci sono i ladri, può lasciare le finestre aperte e i ladri ti rubano come vuoi. E così sono i demoni, no? Ti fanno pensare che non esistono e purtroppo scassinano tanti cuori e li rubano. Una volta mi ricordo che vedevo Gesù, no? Che con la canna da pesca, no? Un'immaginetta, no? Un disegno che andava a pescare i cuori, diciamo, no? Però è come se Gesù li strappa al demonio, però i cuori sono già di Gesù. C'è questo bellissimo video, questo video, ah, non si sente? Ah, sì, se me lo dite fra due ore. Vediamo se l'ho scritto di qua. Questo video bello, no? Vediamo.
Che cosa c'è questo video?
Speriamo te lo spiego, no? Questo video. Un attimo, Purtroppo la bilocazione ancora non c'ho questo tono. Però chiediamo al Signore che mi faccia aumentare il volume della voce. C'è questo video che si chiama Lifehouse Everything, no? Così, no? Così. Ed è bello, fa vedere che quando siamo bambini stiamo con Gesù. Ecco, abbiamo dei bambini e il loro cuore è tutto di Gesù. Poi a poco passiamo purtroppo liberamente facciamo questo, no? Passiamo ai demoni del piacere, diciamo, no? E quindi lasciamo Gesù per seguire i demoni del piacere. Poi i demoni del piacere ci portano ai demoni dei soldi, no? Avere, no? La cupida avarizia, e io voglio comprarmi la macchina, queste cose, così, no? A volte si litiga anche per queste cose. Poi i demoni della vanità, no? Dell'alcol. E poi si vedeva questa ragazza, se la prendevano i demoni del suicidio, no? Perché a volte quando uno passa nelle mani di tutti questi demoni, lasciando Gesù, che è la pace, la gioia, il paradiso dentro di noi, arriva all'inferno dentro di sé. E poi questa ragazza si vede che vorrebbe tornare da Gesù, è bellissimo questa cosa, vorrebbe tornare da Gesù, però ci sono tutti questi demoni che la placcano, no? Sembra quasi una partita di rugby, no? Che lei vorrebbe tornare da Gesù, ma tutti questi demoni la vogliono bloccare. Non è che uno dalla schiavitù del peccato ne esce così in un giorno, è un combattimento per uscire dalla schiavitù del rispetto umano, di avere paura del giudizio della gente, no? La schiavitù, non so, dell'orgoglio, della superbia, della bugia, no? A volte conosco delle persone che sono abituate a dire bugie, no? Forse perché i genitori erano severi, no? Allora per nascondersi, cioè non è che quelli domani mattina non dicono più bugie, è un combattimento, no? E uno a poco deve cercare di uscire da questi demoni della bugia, non so se è così, no? E così abbiamo detto tutte queste cose, ma alla fine, ma perché stiamo qua sulla terra? Mi ha fatto tutto questo giro così, no? Un po' si potrebbe vedere dalle cose che abbiamo detto. Non si sente. Perché siamo qui sulla terra? Era meglio che non sentivi, eh? Perché stiamo sulla terra? Questa è la domanda più importante, perché se uno non capisce questo, facciamo conto che... E la gente così fa, no? Fa tante cose e poi finisce la vita, può succedere che andiamo davanti a Dio, prima vi stavo dicendo che a volte parlo con persone che non ci credono, no? Che si vogliono fare la vita loro, oppure che sono di altre religioni, però un giorno quando arriva la sorella morte, che non sappiamo mai quando arriva, no? Può essere anche oggi, domani, per me, no? Come abbiamo visto per questi esempi che vi ho fatto, tu vai davanti a Dio, ci credi o non ci credi, questo c'è. O vai col demonio o vai con Dio. Non so se... Allora, perché Dio ci ha fatto? Noi, sapete, quando diciamo il credo, abbiamo detto prima, credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, no? Perché Dio ci ha fatto?
Perché?
Che significa? Dare gloria a Dio. Certo, noi siamo qua per glorificarlo, ma perché ci ha fatto? Ma ragioniamo umanamente, no? Tu sei papà, no? C'hai qualche figlio? C'hai quattro figli, no? Perché tu desideravi, penso appena sposato desideravi dare la vita a dei figli, no? Perché? Amore che significa? Dimmi in pratica, perché?
L'amore di un padre verso i figli.
Cioè, il desiderio di donarti a qualcuno, di che cos'è? No? Fare contento quella persona, no? E un papà, una mamma, stanno lì che si rompono la schiena, no? Si tolgono, c'è un bellissimo animale che rappresenta Gesù e Eucaristia dall'antichità, che è il pellicano, il pellicano, no? Che a volte quando non sa che cosa dare da mangiare ai suoi figli, sapete che fa? Si batte il petto, no? Così si stacca la carne e la dà da mangiare ai suoi figli, no? Questo è l'amore di un padre, di una madre vera, no? Che vorrebbero fare tutto per il figlio, anche da dare la sua vita, no? Molto spesso sono delle, sapete quel bellissimo storia di la sapienza di Salomone, no? C'era una volta due donne che si contendevano un bambino. C'era un bambino, allora una donna dice no, questo è mio, e l'altra diceva no, questo è mio. Allora vanno da Salomone, che è famoso per la sua sapienza, e diceva c'è questo problema, c'è queste due donne che entrambe dicono che il bambino è loro, e mo questo bambino di chi è? A quei tempi non c'era il DNA, no? Non c'erano queste cose qua. Allora Salomone sapete che fa? Dice portatemi una spada, adesso lo spacco in due il bambino e diamo una metà a una e una metà all'altra. Allora una delle due donne disse no no, diamolo a lei. E Salomone disse questa è la mamma. Questa è la mamma, perché l'altra lo faceva forse per orgoglio, no? Per fargliela pagare, non so perché, mentre la mamma c'ha nel sangue il figlio, no? Allora dice, vabbè, meglio vivo con lei che morto con me, non so se... E allora io ne faccio tanti di esempi. Queste cose molte già l'hanno sentite, proprio io le ripeto, perché può essere che una piccola cosa vi può servire, no? Ne faccio tanti di esempi, no? Per capire il senso della vita, però non c'è uno più bello di quello di una donna incinta, no? Quello che uso tra... almeno ne faccio 4-5, no? Così, 3-4, ma non mi ricordo quanti ne faccio sul senso della vita. Però quello della donna incinta, dei gemelli, non c'è uno più bello. Adesso voi state qui a cerchio, no? Immaginate che in questo sia il ventre di una mamma, no? E una mamma che ha che ha dei gemelli, no? Nel ventre, immaginate che ha 2-3 gemelli, no? Così. Perché questa mamma ha generato questi figli? L'abbiamo detto prima, abbiamo fatto una domanda a lui. Per dargli tutto quello che gli può dare, il suo amore, la sua vita. Una volta fece questo esempio in Colombia, c'è pure la nostra bellissima Rosetta di Lercara che dopo 20 anni è rimasta incinta, no? Quando l'ho vista all'ottavo, nono mese, hanno fatto 20 anni di matrimonio e il battesimo al bambino. 20 anni di matrimonio e il battesimo, quindi la speranza ormai dobbiamo abbandonarla, no? 20 anni di matrimonio e il battesimo al primo bambino, che è nato così, miracolosamente, no? E quando l'ho vista all'ottavo, nono mese, stava lì quasi rimbambita, no? Giustamente, perché uno dice, ma può essere mai che se non rimasta incinta, no? Dopo, perché una donna del genere desidera un bambino? Tanto che a volte uno va anche in depressione, sta male, no? Veramente queste persone a volte che non possono avere figli sono grandi agli occhi di Dio, no? Sono dei grandi martiri e in cielo saranno anche grandi per questa... se vedessero la grandezza a cui li porta il Signore in paradiso per questa grande croce, quasi quasi ringrazierebbero il Signore per questa croce, no? Che Dio non l'ha creata la croce, lo vedremo in questi giorni successivi. Dio non ha creato né morte, né sofferenza, né malattia, né sudore per mangiare. Penso nemmeno questo caldo che ci fa sudare era così prima del peccato originale. Noi dobbiamo andare semplicemente dalla terra al cielo, poi lo vedremo più in là, se Dio ce lo concede, no? Dio non ha creato queste cose, però è così grande che adesso qualsiasi sofferenza lui la gira e ne fa uscire un bene. Da qualsiasi sofferenza, la più brutta, la più insignificante, la più, a volte sono delle sofferenze, ma perché mi è successa questa cosa così strana proprio a me? C'è un motivo, no? E il padre se l'ha permessa, non l'ha voluta, l'ha permessa, ne fa uscire un bene, se no Dio non la permetteva, perché Dio è papà nostro e ci ama. Dovete avere questa fede, da qui a 8 giorni e tutta la vita, e lo diceva una signora qualche giorno fa, no? Che non può avere figli da 11 anni, secondo te ti ami più tu o ti ama più Dio? Anche io ho il desiderio che le rimanga incinta, però a volte sento pure il Signore che mi fa capire, secondo te l'ami più tu Francesco Pio, nel senso, non mi fraintendete, nel senso che io desidero il bambino per lei, o più io? Secondo voi? No, allora, secondo te, no? Si ama più, questa donna da 11 anni desidera un bambino, no? Si ama più lei, cioè lo desidera più Dio il bambino o lei? Cioè il bene suo lo desidera più Dio o lei stessa? Più Dio, cioè Dio desidera il bene per me miliardi di volte più di me, non so se mi capite. Se quello che io penso sia buono Dio non me lo dà, è come sto dicendo, guarda Dio, io mi amo più di quanto tu ami a me. Non so, mi capite che voglio dire? E questa è un'eresia. Tu non ti puoi amare più di quanto Dio ti ama. Non so se... Infatti, purtroppo, gli autori della nostra infelicità siamo noi. Io tante volte incontro persone che mi dicono, padre, tutte le volte che ho scelto di testa mia, ho sempre sbagliato. E purtroppo queste persone a volte che scelgono di essere papa lo capiscono dopo la morte che hanno sbagliato sempre. Se lo capiscono qua già è una cosa buona, no? Ma se lo capiscono di là, uno rischia di bruciare tutta una vita bruciata. Ciao, ho fatto questo, ho fatto questo. E pensate, come dice forse Matteo, dice, signore, ho fatto questo. Non ti conosco. Operatore di iniquità, hai perso tempo, no? Allora, ma non perché, mo dico una cosa bruttissima, anche Matteo 25, il giudizio universale, quando Dio dice a quelli che vanno all'inferno, no? Andate via maledetti nel fuoco eterno, no? Lontano da me. Il Signore dice così, quasi arrabbiato, no? Dice, ma perché non vi siete fidati di me? Perché non vi siete fidati di me? Adesso non c'è più tempo, no? Adesso sei del demonio, non ti posso più strappare. Perché non ti sei fidato di me? Una volta, lo dico spesso, questo lo ripeto sempre, perché oggi purtroppo queste cose non se ne parla più, l'inferno non esiste. Io, sapete, seguo un predicatore, un po' antico, no? Lo chiamavano Gesù di Nazareth, che queste cose le diceva spesso, parlava spesso dell'inferno. E se lui lo parlava, io, che sono suo discepolo, ne devo parlare, se no non sono un buon sacerdote. Purtroppo di là non ci sono solo le patatine, a volte oggi si propone la religione come una delle tante proposte, no? Dice, vabbè, andare a giocare a pallone, andare in vacanza di qua, Dio non è un'optional, come la mano, cioè se Dio non c'è nella tua vita, tu sei morta, più ti allontani da Dio dalla sua volontà, più tu sei morta, se non ci credi, provalo, io vi voglio, se facciamo una scommessa, no? Ti spingerei a fare tutti i peccati di questo mondo, diventeresti cattivo, cioè avresti l'inferno dentro di te. E noi lo vediamo, no? Noi lo vediamo. Io c'ho una pace adesso, che forse non c'avevo quando c'avevo 18 anni, ma non è che, diciamo, io sono un alieno rispetto a voi, che voi pure ce l'avete la pace. Ma uno più fa la volontà di Dio, più ti avvicini anche nelle piccole cose, togliendo la pigrizia, la bugia, e più diventi bello, non so se... Più diventi come Dio pieno di gioia. Lo dice il Signore, questa è la parola di Dio. Quando voi osservate i miei comandamenti, io e il Padre mio veniamo nel tuo cuore e prendiamo dimora nel tuo, c'è il paradiso, e prendiamo dimora nel tuo cuore, tu c'è il paradiso dentro di te, che nessuno te lo può togliere, nella malattia, nella sofferenza, nei problemi. Se tu dici sempre di sì a Dio, nessuno ti può togliere questo paradiso, e i nostri bei santi ce li insegnano, no? Io c'ho la nostra bellissima Chiara Luce, no? Io la gettono sempre, Chiara Luce, e la gettono soprattutto per questo, la gioia che aveva questa ragazza di 18 anni. Una volta venne un uomo che aveva un tumore, no? E stava tutto preoccupato e così, guarda, ho detto, guarda, ti fai battere da una ragazzina di 18 anni, guarda che gioia che c'ha questa, che era condannata a morte, infatti forse è morta, non so se a 18 o a 19 anni, comunque dopo 2 anni mi pare della malattia, no? Ma lei è morta, prima di morire ha detto, mamma, sii felice perché io lo sono, ed è morta, no? Che c'aveva Chiara Luce più di te? Chiara Luce c'aveva una sola cosa, sì a Dio, qualsiasi cosa Dio voleva per lei. Questo gli dava la gioia. Quando noi abbiamo questo dentro, tu c'hai un fuoco che non ti ferma niente, perché poi non ti può succedere niente. C'è un passo bellissimo che io ve lo ripeterò in questi giorni tantissimo, perché questa è una cosa importantissima. Non cade un uccellino, Matteo 10:29, senza il permesso del Padre mio. Non si può bloccare. E mi ricordo una volta morì Fra Cristoforo, un frate nostro, no? Mi ricordo arrivò, era l'1 febbraio del 2003, arrivò tutto saltellante, diciamo, a darmi il cambio, che stavo vicino a un malato, diciamo, terminale di tumore. Tutto saltellante, si è inginocchiato, ha messo il Santissimo davanti a Gesù, diciamo, come se Gesù se l'è chiamato, no? Messo il Santissimo sul tavolino, si è inginocchiato davanti a Gesù sacramentato, tac, e si è avuto un dolore al petto. Davanti a Gesù sacramentato, un dolore al petto. E tu c'hai qualcosa? Sembra che aveva preso uno strappo muscolare. Dice, no, no, niente, poi inizia a diventare più bianco. Comunque, era Sama la Maddalena, centro di tumori, però non aveva un reparto di... Lui era un po' iperteso, c'era la pressione alta. Non aveva un reparto di cardiologia. Vanno a vedere, ma trasferiamola al cervello, sono di quelli del 118, mi sono pure, si sono scandalizzati che la Maddalena in ospedale chiamava il 118, ma voi ospedali ci chiamano noi, cioè non c'hanno l'autoambulanza, comunque l'hanno portata dall'altra parte, pure con calma, perché pensava che non era niente. No, è arrivato al cervello, si è rotta l'aorta, c'è poco da vivere, alle 4 era morto, diciamo, no? Davanti a Gesù, sì. Ed è morto il primo sabato del mese, lui era molto devoto alla Madonna, quindi il giorno dedicato alla Madonna, al cuore di Maria, e la vigilia della festa dei consacrati, no? Che la Candelora il 2 era domenica, quindi era un sabato, era il 2 febbraio, no? Lui era un bel religioso, un santo religioso, e devoto alla Madonna, ed è morto proprio il sabato pomeriggio. Se fosse morto qualche ora prima si sarebbe perso la vigilia, sarebbe morto il giorno della Madonna, ma non la vigilia dei consacrati. Se fosse morto qualche ora dopo sarebbe morto non il primo sabato del mese a cui era devoto, ma è come Giovanni Paolo II, è morto il primo sabato del mese, festa della Divina Misericordia perché era sabato sera, giorno di Pasqua perché era l'ottava di Pasqua, no? Allora quella vena, io tante volte ho pensato, quella volta si è rotta, poi davanti a Gesù si è rotta, non cade un uccellino, non si rompe una orta, senza il permesso del Padre mio, nell'istante che vuole il Padre mio. Dice, ma perché il Padre permette queste cose? Perché il Padre permette queste cose cattive? Se abbiamo detto, sapete Gesù che dice, no? Se voi che siete... prima il papà di quattro figli, no? C'è cioè, il papà di quattro figli, ma qua il 30%, no, il 60% sarà mamma, no? Mamma e papà, cioè, il 40%, un po' di mamma e papà ci abbiamo. Dice, se voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, nel senso se un figlio ti chiede un pezzo di pane, non gli dai una pietra, se ti chiede un pesce, non gli dai uno scorpione, un serpente, se voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste, per dire Gesù diceva, il Padre, una volta lo dissero pure a Gesù, arrivò il giovane ricco, dice, maestro buono, dice, ma perché mi chiami buono? Dice Gesù, non è che lo dice San Pietro. Perché mi chiami buoni? Non sai che solo il Padre, solo Dio è buono? Solo Dio è buono? Noi perché siamo buoni? Perché Dio è dentro Giancarlo e io vedo in Giancarlo le bellezze di Dio e dico che bello è Giancarlo, è un bel ragazzo. Ma se Dio uscisse da Giancarlo, come succede per i dannati, Giancarlo è un mostro, pieno di odio, di rabbia, brutto. Brutto. Diciamo. Allora... Giancarlo è bello, a volte faccio esempio dei bicchieri, no? Giancarlo è come un bicchiere, si assaggia da lui ed è buono, è perché dentro ha fatto sì che si aprisse, ci sono due rubinetti su questo bicchiere, uno dentro dove entra aceto e uno dove entra vino buono. A 3, 4 anni c'è solo vino buono, no? A poco siamo liberi di aprire anche l'altro rubinetto, diciamo, e quindi facciamo entrare anche l'aceto. E quindi Giancarlo che a 3 anni era bello, forse a 5-6 anni si è un poco acetizzato. Però poi il Signore ha dato grazia di far entrare meno aceto e più vino. Ma Giancarlo è un bicchiere come lo è Vito, come lo è Francesca, come lo è Stalin. Sono bicchieri tutti uguali, tutti siamo uguali, no? Solo che la differenza è che con la nostra libertà possiamo far entrare vino buono, c'è la presenza di Dio in noi, con il bene che facciamo, l'osservanza dei suoi comandamenti, e possiamo far entrare il veleno di Satana, quindi l'odio, la rabbia, la divisione. Sapete, c'è Galati 5 che dice, diciamo, quello che ci dà lo spirito, Dio, è quello che ci dà il demonio, no? Divisione, odio, invidia, ubriachezze, orge. Queste cose cattive che entrano dentro ci rendono brutti. L'altro giorno c'era il passo dei pesci. Il Regno dei Cieli è come un pescatore che pesca, no? E poi divide i pesci buoni dai pesci cattivi. I pesci buoni e i pesci cattivi abbiamo scelto di noi essere tali. Non so, io con il bene che faccio mi rendo pesce buono e bello, no? Quando faccio il male mi rendo pesce brutto. Io ho conosciuto tante persone che mi dicevano... sapete questa storia che mi hanno raccontato da bambino, no? Non so se ve l'ho mai raccontata, è bella, no? C'era una volta un pittore che voleva fare il volto, disegnare, fare quest'opera, no? Il volto di Dio, no? E il volto del demonio. Quindi questo pittore inizia a girare, però lui voleva che fosse anche il suo modello, fosse tale, non so se fosse veramente un uomo angelico, il volto di Dio, è diabolico il volto del demonio, no? Non so se e quindi gira per i paesi per cercare un giovane che sia bello e buono come il Signore, no? Non so se... E gira, gira, e tutti quanti gli indicano che guarda, non c'è un bambino, un ragazzo bello come quello, no? Lo prendono in giro e non dice niente, ama questi suoi, diciamo, quelli che lo prendono in giro, no? Fa il bene a tutti. Bello come lui non c'è nessuno, no? E così questo pittore alla fine capisce che questo era il ragazzo ideale per fare la sua opera d'arte, no? Capisce che questo ragazzo era il più idoneo a fare il volto di Gesù, e quindi se lo prende per modello, gli racconta che vuole fare quest'opera d'arte, rappresentare il volto di Gesù e il volto del demonio. Quindi lo prende per modello e fa questo. Poi si ammala questo pittore e passa una trentina d'anni. Questo pittore passa una trentina d'anni e lui quest'opera l'ha lasciata abbandonata. Poi un giorno vede questo quadro, no? Questo volto del Signore, di Gesù, rappresentato da questo modello, e dice: guarda, prima di morire io voglio completare la mia opera, voglio fare anche il volto del demonio. E quindi si mette a girare per mari e monti, no? Per cercare uno che fosse proprio un demonio, no? Non so se... che fosse demonio a tutti gli effetti, no? Che fosse cattivo. E si mette a chiedere alle persone, dice: ma chi è cattivo? Dice: guarda, non c'è nessuno cattivo come quello. Al contrario, tutti quanti indicavano una persona che bestemmiava, odiava, faceva male a tutti, no? Allora questo pittore cerca di avvicinarlo per dargli, naturalmente, una ricompensa. Si avvicina e dice: guarda, io volevo fare un'opera d'arte che ho iniziato 30 anni fa, volevo fare il volto di Gesù, e tu mi servivi per rappresentare un volto cattivo, no? Ma dato che il modello sapeva bene, no? La storia così. Comunque questo qui ascoltava questo pittore, e ascoltando questo pittore, questo uomo cattivissimo, no? Che lui voleva ingaggiare come modello per fare il volto del demonio, ascoltava questo pittore, a un certo punto scoppia a piangere, perché questo uomo cattivissimo era lo stesso bambino che aveva fatto il modello di Gesù. Ma avete capito? Cioè, quel bambino, una volta, mi ricordo una volta in Colombia, vidi una bambina bellissima, no? Una bambina bellissima, e dentro di me dicevo così: guarda questa bambina com'è bella, no? Uno la vede bella piena di Dio, no? Si vede già nel volto, negli occhi. Forse fra 20 anni sarà un mostro? Una volta c'era Santa Teresa d'Avila, che Dio gli fece vedere una persona in peccato mortale, ed era un mostro così orrendo all'interno, perché noi vediamo solo l'esterno, no? Vediamo il guanto, noi vediamo l'esterno, no? Il giubbino che abbiamo addosso, che può essere bellissimo, il volto, l'aspetto, però gli fece vedere l'interno, no? Una persona in peccato mortale, com'era la sua anima, era così mostruosa che stava quasi morendo dall'orrore, e disse: Signore, ti prego, non farmela vedere più. Gesù a Santa... E il Signore gli bloccò la visione di un'anima che era in peccato mortale, che era così mostruosa, che era così orrenda, no? Diciamo così, no? Grazie a quel peccato, no? E così questo uomo, con i suoi peccati, da ragazzo bellissimo, che era come Gesù, esprimeva benissimo la presenza del Signore, lo stesso bicchiere, dopo 30 anni, era simile al demonio. Abbiamo detto queste cose così, no? Per dire che noi, solo Dio è buono, no? Siamo partiti da questa parola. Allora, perché questo Dio buono? Perché ci ha fatto questo Dio buono? Oh, questa è la domanda più importante della tua vita. Perché stai sulla terra? Può essere che tu c'hai 70 anni e ancora questa domanda non te la sei fatta. Vabbè, almeno i prossimi 10 anni, 20 anni. Ce la facciamo un po' tutti, però non sappiamo la risposta, dice la signora, no? Per arricchirci di Dio, ma lo spieghiamo meglio, no? Sì, lo spieghiamo meglio. Sì, l'ho detto qualcosina, adesso te lo spiego proprio meglio, no? Inizia proprio così il catechismo, no? Dio ci ha fatti come... Dio si è fatto come noi per farci diventare come lui. Il disegno di Dio è questo. Infatti dicevo una ragazza, una volta stava a Bolognetta, mi sono inginocchiato davanti a lei, dice: guarda, Dio si inginocchia davanti a te e ti chiede solo questa: figlia mia, fammi la grazia di portarti in cielo, di farti diventare come me, come Dio. Questo è il desiderio di Dio? Il desiderio più grande di Dio è questo? Una volta ci arrabbiamo: ma io a Dio gli ho chiesto questa grazia e non me l'ha fatta, questa grazia non me l'ha fatta, ma Dio non esiste, non mi ama. Ma tu la grazia più grande non gliel'hai chiesta. La grazia più grande che Dio ti può dare è che tu diventi come Dio. Che grazia c'è di più grande di questa? Dio perché non ti può far... Cioè, bellissima questa cosa, ve la devo raccontare. Una volta c'era la scrittura che diceva che noi siamo figli di Dio, no? Allora, io dicevo, senza nessuna offesa per coloro a cui faccio riferimento, lo faccio riferimento come persone più ricche della terra, no? Allora, immaginiamo che il papà di Stefania è Ferrero, forse l'uomo più ricco d'Italia, no? Così, no? No. O, non so, del mondo chi è ricco? Forse quello che ha fatto Windows, no? Forse... Chi è uno dei più ricchi della terra? Newell Gates, oh, il messicano? Come si chiama il messicano? Un messicano, è un uomo più ricco. Facciamo che un messicano è il papà di Stefania, no? Allora Stefania dice: papà, voglio uno yacht di 200 metri. Figlia mia, io ti amo, lo yacht, come lo vuoi? Tutte le maniglie in oro, no? L'elicottero, piste per... Tu piscina, tutto come la Royal Canna... Come c'è? Canna... Carabin, no, ti faccio uno yacht così, figlia mia, come lo vuoi, no? Dice: papà, voglio un lavoro, dove lo vuoi? In quale società? Cioè, subito, no? Così. Dice: papà, mi servono 100.000 euro, solo 100.000, un milione di euro, solo la carta così. Dice: perché? Perché io ti amo, no? Che ti serve? La Ferrari, la Ferrari, te ne compro tre. Per il diploma, tre Ferrari di tre colori diversi, tre tipi diversi, così. Allora, quindi, se il papà di Stefania è il messicano, qua l'uomo più ricco della terra, l'ama così. Ora, il papà di Stefania è Dio. Allora, Stefania gli chiede: papà, mi regala una Ferrari? Papà Dio, no? Mi regala la Ferrari? La Ferrari? Niente. Dice: papà, uno yacht? E lo yacht? Niente. Papà, 500 euro di stipendio, 1000 euro di qualche lavoretto, e papà, niente, può essere pure questo te lo dà, però adesso, niente. Cioè, allora, qui va, sembrerebbe quasi che il messicano, se fosse papà di Stefania, non solo sembrerebbe più onnipotente di Dio, perché Dio queste cose non gliele può dare, sembra che non gliele può dare, ma sembrerebbe che ama il messicano Stefania più di Dio, o no? Sembrerebbe così, perché gli chiede lo yacht, i soldi, la crociera, tutto quello, e papà messicano te la fa. Papà Dio, queste cose, a volte uno chiede la salute, ma salute gli ho chiesto, e non me l'ha data, eh? A volte uno sta sulla sedia a rotelle, una volta, e rimane sulla sedia a rotelle tutta la vita. Una volta incontrai un signore che diceva così: Dio è buono, no? Mia figlia è handicappata, è sempre handicappata, resta. Anzi, io aggiungo, no? Sembra pure bugiardo su Dio, non mi prendete. Perché tu dici, c'è scritto nel Vangelo, il Signore non dice bugie, chiedete e vi sarà dato, cercate, il Vangelo di qualche domenica fa, no? Cercate e troverete, oh, quello chiede da 30 anni la guarigione della figlia e sempre sulla sedia a rotelle rimane, sempre handicappato. Allora sto Dio, buono, non è, onnipotente, pure sembra che non è, o no? È giusto quello che dico? Sembrerebbe giusto, vedo lei che, che quasi quasi ci crede a quello. Però noi per fede sappiamo che non può essere così, che Dio ci ama più di qualsiasi messicano ricco della terra, di qualsiasi Ferrero, di qualsiasi... Ma come si vede questo? Dove si vede? Allora, dobbiamo partire da una cosa importantissima, eh? Gli anni della nostra vita, perché se uno non capisce quanti anni deve vivere, tu non capirai mai niente. Io sai che, tu non mi conosci, no? Ma io sai che indovino quanti anni uno deve vivere, sai? Loro che mi conoscono. No, no, sanno che io ho questo dono.
Ma non l'hai detto a nessuno?
No, no, a molte persone gli ho detto gli anni giusti della loro vita. Non sapevi che c'ho questo dono? No. che indovino gli anni giusti che devi vivere. Lo vuoi sapere? Mi ricordo una ragazza, gliel'ho detto il giorno prima, poi era tardi, abbiamo chiuso e tutta la notte non ha dormito. Perché... così facciamo pure con te, domani ti dico gli anni precisi della tua vita. Oh, abbiamo 10 minuti, te li posso dire. Ricordami il nome?
Lidia.
Lidia, voi vi scommettete? Molti mi conoscono, lo sanno, però diciamo per quei poveri che non lo sanno, no? Poi vi indovino anche i vostri, siete tranquilli. Allora, io adesso vi dirò quanti anni deve vivere Lidia. Chiediamo a Dio Padre che mi ho da dire gli anni precisi, con precisione, Lidia? Attenzione, Lidia deve vivere 1 milione di miliardi. Aspetta che sono le moto, aspetta. 1 milione di miliardi all'ennesima potenza di miliardi di anni, cioè elevato all'infinito. 1 miliardo elevato all'infinito per sempre, no? Io, però queste cose a volte uno non lo concretizza. Io quasi quasi vorrei fare una cosa, se mi comprate un quaderno a quadretti oggi, quello un po' spesso così, ogni giorno, siamo 50, 60, ogni giorno uno deve, mettiamo un 1 davanti e mi deve riempire quante più pagine di zeri mi può riempire. In un rigo forse ci vanno una 50ina di zeri, quindi sono 1 miliardo di miliardi, perché 9 zeri sono 1 miliardo, quindi 9 per... è piccolo questo, un quaderno più grosso, no veramente, no, deve essere poi bello, questi si strappano i fogli, un quaderno, mi dovete comprare un quaderno? Uno prende un quaderno, bello spesso così a quadretti, e ci scrive un 1 con tanti zeri dietro, no? Sul primo rigo escono 50 zeri, no? Quindi esce 50 diviso 9, quant'è? 5 per 9... Sì, comunque, sarebbe 1 miliardo di miliardi, più o meno, no? Così, no? Poi tutta la pagina piena di zeri, no? Quindi ogni rigo, attenzione, questo è importantissimo, poi tutto il quaderno pieno di zeri. Questi sono proprio una briciola degli anni di Lidia. E voi pensate che solo 2 zeri li passiamo sulla Terra? Solo 2 zeri? Sono 1 e 2 zeri, ma proprio chi è fortunato, cioè, qua non so, 1 o 2 zeri chi tra 56, no, 60 persone, non so, 1 e 2 zeri chi ci arriva, no? Forse 5 di noi, va? Ci arrivo pure io forse. Vabbè, speriamo di no, però, come vuole il Signore, no? Perché? E gli altri zeri, cioè l'uno con gli altri zeri di loro, dove li passiamo? Allora, il demonio ti fa credere che la vita sono quest'uno e due zeri e poi basta. Anche gli scienziati, il 72% degli scienziati del mondo sono stolti. Pensiamo, sono atei, pensano che siamo un agglomerato di amminoacidi, mi pare una cosa del genere, no? Io un giorno incontrerò questi scienziati dall'altra parte della vita, vedi fratello mio, diceva il Signore, bene, ti ringrazio Padre perché hai rivelato queste cose ai semplici, ai piccoli, e le hai tenute nascoste ai sapienti, agli intelligenti, parola di Dio, ed è vera, 72% degli scienziati, atei. Ci sono delle vecchiette belle, contadine, ignoranti, che hanno una fede che rispostano le montagne, no? Una fede potente, no? Persone, Santa Caterina da Siena, sentiamo le campane, dottore della Chiesa, dava consigli contemporaneamente a 12 segretari, a volte aveva contemporaneamente, non sapeva né leggere né scrivere, dai consigli al Papa, così, perché lei era piena di Dio, della sua sapienza, no? Mi sentite? Poco. Vabbè, ma tu hai capito quanti anni devi vivere? Almeno questo qua l'hai capito.
Mille zeri.
Poi non vi ho spiegato una cosa, cioè uno fa questo quaderno pieno di zeri, però alla fine la cosa importante è scrivere puntini, 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 perché non è che finisce, uno dovrebbe avere un quaderno infinito, diciamo, no? E riempirlo di zeri. Allora, torniamo al nostro esempio di prima, no? Vediamo un po', ci abbiamo ancora qualche altro minuto. Perché Dio ci ha fatto? Vediamo se le sorelle campane si placano e ci fanno parlare. Sorelle campane, sapete quella Madonna che sta lì, no? Quando ci fu il terremoto, è caduta, quella non so quanti metri, a 2-3 metri salta, no? Poi è caduta lì quando ci fu il terremoto e mi pare è caduta in piedi e non si è rotta. No. Eh? Sì. Anche a Napoli ci fu il terremoto, lo stesso la Madonna che sta sopra il santuario della piccola San Pietro, la chiamano così, a capo di monte, è caduta, no, una Madonna alta, piena di marmo, è caduta in piedi così e non si è rotta. C'è una lapide che sta lì. Vabbè, la campana è la voce di Dio. È chiaro, qualche domandina? Avete capito gli anni della vostra vita quali sono? Uno e due zeri? 1 e 2 0, se 1 e 2 0 signore si può sparare, io gli do la pistola io, se la vita fosse un 1 e 2 0 a un ragazzo handicappato, dategli la pistola, ma che vi va a fare? Se la vita fosse un 1 e 2 0, suicidatevi, vi do io il permesso, vi invito io al suicidio, se noi siamo fatti per romperci la schiena e andare sotto 2 metri di terra, a che serve la vita? È meglio che la fai finita adesso, scusa, perché ti devi rompere la schiena? Noi abbiamo un nostro confratello, si chiama Federico. Papà, abbassa queste campane, vediamo. Stacca il filo. Vabbè, basta. Mi sentite? Si sente? Noi abbiamo un nostro confratello, si chiama Federico. Aveva una vita invidiabile a un giovane. Perché? Presentato come migliore studente d'Italia dalla Federico II di Napoli, no? Era uno dei primi, se non il primo, nel ramo tecnologico, no? Comunque, ha preso 110 lodi in ingegneria dell'automazione, presentato però come migliore studente, aveva la media più alta del suo corso, no? Questo qui. Suo padre è ricco, avvocato, professore universitario, no? Avvocato di prestigio a Napoli, professore universitario, hanno la villa a Capri, no? Stanno molto bene, l'estate se la passava con i VIP, amico del figlio di Peppino di Capri, no? Aveva tante cose così, se la passava in questi festini, no? Dove così c'è lo sballo con l'alcol, no? Con tutte queste cose così, oggi c'è di moda lo spinello, così, tutte queste cose così. Faceva, poi in questi luoghi tu devi avere un curriculum, se tu non c'hai un curriculum, se non sei qualcuno, tu non serve a niente, puoi buttare la spazzatura. Allora ha fatto pure sport a livello agonistico, ha fatto triathlon, no? Perché poteva andare là e dice, io faccio triathlon, c'hai i suoi muscoli, così, ma perché così devi contare, no? Devi essere qualcuno, se no, se non c'hai soldi, non sei bello, non sei sportivo, non c'è la cultura, non sei per noi, diciamo, no? Per il mondo, diciamo, ti puoi buttare, no? Non è così per Dio, diciamo, no? Anzi, è il contrario, forse i piccoli davanti a Dio sono i grandi, no? Quelli che non sanno fare le cose. Vabbè, non mi posso allargare. C'è un canto antico che faceva io so fare questo, io so fare questo, e poi finiva io non so fare niente. Io so suonare la chitarra, so fare questo, so fare questo. E il Signore ama tutti, no? Uno non deve essere bello per Dio. Io dico, chi mi conosce, c'è la nostra... Come sta? Cantante, questa. Ah, ecco. Che la conosce benissimo, la ragazza più bella che ho visto nella mia vita, no? La ragazza più bella che ho visto nel volto, la ragazza più bella di volto che ho visto nella mia vita, qualcuno forse si sta scandalizzando così, poi si scandalizzerà al contrario, sapete chi è? È la figlia, almeno quella che ho visto io, è la figlia dell'ex sacrestano, io ho 44 anni, non ce n'ho uno, è la figlia dell'ex sacrestano della parrocchia di San Francesco di Ribera e si chiama Ignazia. E si chiama Ignazia. No, è la ragazza più bella di volto che ho visto nella mia vita.
Ah, di bellezza fisica.
Aspetta. Aspetta. Questa ragazza ha il volto, purtroppo, attenzione, ha il volto mostruoso, no? C'ha l'occhio un po' fuori, il naso così. Un volto mostruoso. Agli occhi del mondo è mostruoso questo. No? Se a volte uno la vede così, può fare impressione. Allora voi vi dite, ma ci ha detto una bugia, perché non è la ragazza più bella che hai visto di volto nella tua vita di 44 anni. Io ti dico, non è una bugia, perché? Perché la nostra Ignazia bellissima, per un milione e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi, all'ennesima potenza di miliardi di anni, meno 80 anni, meno 100 anni, avrà il volto più bello o uno dei volti più belli del cielo, noi avremo in vita del suo volto per tutta l'eternità. Allora sì, che mio padre è Dio, e non è Ferrero, il messicano, o che sia, perché perché Dio non ci dà soldi? Stefania, no? Gli chiedi soldi? Niente. Ferrari? Niente. Yacht? Niente. Lavoro? Manco. Salute? Nemmeno. Allora, dice, Dio dov'è che mi ama? Perché Dio non gli dà tutte queste cose? Perché significa che queste cose non sono il suo vero bene, se no Dio gliele darebbe tutte, tutte, perché Dio la ama. Più della mamma, del papà, di qualsiasi fidanzato, di qualsiasi uomo che esiste, più di se stessa. Ma non la ama 10 volte di più, 1 miliardo di volte di più, la ama infinitamente di più di lei stessa. Lei non si può amare come Dio la ama. Solo che Dio non ti vuole felice per 100 anni. Conoscevo una signora che ha tante navi, no? Solo che i parenti gli volevano togliere l'eredità, no? E io pregando mi veniva, Dio non ti vuole grande sulla terra, gli ho detto questo, Dio ti vuole grande nel cielo? Dio ci vuole grandi nel cielo? Se uno sta sulla sedia a rotelle, perché Dio lo lascia là, così cattivo? Perché questo ragazzo, mi ricordo una volta stavo mangiando, facendo una cena con l'Unitalsi, la cena di Natale sul paesi vesuviani, no? E vedevo un ragazzo sedere a rotella che girava dentro il, diciamo, dentro il salone, no? Io stavo mangiando, c'era la sedia a rotella automatica, no? Vedevo che girava così, no? E me l'immaginavo fra qualche anno in cielo su un cavallo alato bellissimo, un cavaliere bellissimo, un figlio di Dio bellissimo, perché dice il Signore, Luca 16:19, tu hai avuto i tuoi beni sulla terra, Lazzaro parimenti i suoi mali. Adesso, Luca 6:20, beato lui, perché chi soffre, chi piange, più grande sarà la loro ricompensa nel cielo. No, non so, così funziona? Allora il Padre non ci toglie una croce, solo perché quella croce, secondo te, tuo marito lavora?
Sì.
Sì. Che lavoro fa?
Agricoltore in campagna.
Facciamo conto, poverino, lo mandi a lavorare? Col freddo, col freddo, col caldo, senza pietà, questa moglie proprio spia. E tu masochista, buttato sotto, perché non lo fai vedere davanti al televisore a fare mangiare patatine, tu gli passi le patatine, no? Gli fai bene, lui si sdraia a guardare le partite, così, perché? Lo mandi a flagellarsi 8 ore tutta la giornata? Perché dà da mangiare? No, perché scusa, non sei una masochista pure tu, fallo soffrire. Oppure i genitori, io lo dico sempre, questo lo dico sempre, i genitori proprio dei masochisti, questi bambini, 30 anni a scuola, 20 anni a scuola, a studiare la mattina, a studiare la sera, uno lo manda a Pavia, a Milano, i due sposi di Milano, a Milano li manda soli come cani, là da soli, spazzati, a studiare la mattina e la sera, no? Masochisti questi genitori, no? Così. Perché non li hanno fatti divertire, a giocare, no? Andare in vacanza, notte e giorno, dalla mattina alla sera, a divertirsi, fare le crociere. Perché così cattivi questi genitori? E lo dico io perché c'è poco tempo, stiamo finendo. Perché i loro genitori, e la signora così, pensavano che, andiamo a loro, no? Desideravano che i figli, dopo 30 anni di sacrifici, perché forse sono 30 anni, no? 25, 30, 3, 30. Dopo 30 anni di sacrifici, 30 anni di sacrifici, uno va a prendere 35 ce n'hai tu?
No, 30.
30. No, 30, vabbè, meno 5 di sconto. Però pure da piccolini di paralisi già li fanno. Già li mettono sotto. 30 anni di sacrificio, uno va a prendere un posto, come il farmacista lui, per stare bene i prossimi 40 anni. E Dio Padre non desidera che tu porti quella piccola croce alla quale corrisponde quel posto dove starei bene per tutta. Gli anni di Lidia, miliardi e miliardi, fatevi un tesoro nel cielo. Se io dessi per esempio uno schiaffo a Stefania, no? Così bello, così bello. Se per questo schiaffo gli do 100 miliardi di euro, ma io penso che tutto il mondo è così, padre, uno schiaffo solo, uno. Ma così è, ogni piccola sofferenza di Stefania, Dio gli darà una gloria immensa in cielo. Chi non ha un figlio? Chi non ha un figlio, sapete, ogni volta che vede un figlio a un'altra coppia è una pugnalata nel cuore. Ogni pugnalata Dio gli dà una gloria così grande nel cielo che se loro la vedessero, Signore ti ringrazio perché non ho figli. E poi un giorno quando morirete me lo direte in faccia. Avevi ragione. Scemo di frate, avevi ragione però. Avevi ragione. Poi se il Signore li chiama una missione, può essere che fra un mese avranno figli. No. Però dobbiamo dire: Padre, io non so perché mi hai dato questa croce, ma so che tu mi ami e io te lo offro a te. Poi, fratelli miei, uno si gira e quanti anni c'hai tu? Dimmi, 70. Sembrava ieri che ce n'avevi 15. Ieri. Uno si gira e ce n'ha 70. Io ce n'ho 44, ma ieri sembrava che stava a scuola, no? Uno si gira, gli anni passano. L'altro giorno pensavo, fra qualche anno ho 50 anni. Oh, ho 50 anni fra qualche anno. Sembra un ragazzino minato tutti i 26 anni, 27 anni. Però fra qualche anno ho 50 anni. Eh? Dopo la cinquantina si corre pure. Si corre di più, eh? Uno si gira 60, 70. Uno si gira e c'è un figlio di 20 anni. Sembrava ieri che si era sposato. Questi sembrava si sono sposati ieri. Proprio ieri sono sposati. Ma si gira, se Dio gli fa la grazia. C'hanno fra qualche... Vediamo, come volevo. C'hanno 15 figli fra... fra... Allora, scherziamo. Oh, mamma mia, siamo andati fuori orario, no? Siamo andati un po'. Allora, torniamo a noi. Ci dobbiamo fare... Continuiamo domani, no? Continuiamo domani? Sì? Sennò poi... Allora, chi ci ama di più? Noi stessi o Dio?
Dio.
E perché ci ha creati? Chi ci ama di più?
Dio.
Tu ti ami più di Dio?
No.
Allora, domani... Aspetta, papà, ci fermiamo qua o continuiamo? Finiamo l'esempio dei bambini. Che dobbiamo fare, papà mio? Ci fermiamo qua. Domani lo continuiamo. Dobbiamo finire questo esempio dei bambini, la donna incinta, capito? Se non... Eh? Il colloquio? Con Dio? Sempre! Con Dio sempre, con me è difficile. Con papà, il credo del cielo puoi avere sempre, sai? Abbiamo visto oggi, abbiamo parlato del padre, siamo andati nell'altra. C'avete quel foglietto? Dove sta? Chi c'ha? Siamo andati nell'altra. Abbiamo fatto una preghiera al padre, no? Abbiamo detto San Francesco al Vescovato ha detto Dio è mio padre, poi siamo andati nell'altra chiesa, c'era questo foglietto all'inizio della chiesa. Che diceva così, figlio mio, tu che ora mi leggi, grazie di essere venuto qui da me, è una gioia incontrarti nel mio santuario. È bello, non c'è abbiamo tempo per leggere, per dire che il Signore ci aspetta per stare un momentino con Lui. Adesso...
Francesco, io l'ho conosciuto ora, ho incominciato.
Speriamo che arrivata alla fine. Aspetta. Allora, signora, adesso chiediamo a papà che mi blocchi la lingua. Finiamo questo esempio della donna incinta e così finiamo questo argomento. Allora, vediamo, eh. Sapete, il Signore mi deve chiudere la bocca quando ci doveva fermare. Fermiamoci. Continuiamo domani, iniziamo da qui. Faccio una benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Non toccare niente.